Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde, perciò non reggeranno gli empi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Questo salmo qualcuno pensa che non sia un salmo, ma che sia in qualche modo il titolo di tutto il libro dei salmi. Una specie di sintetica introduzione generale su questo che è da millenni il libro della preghiera dei nostri padri ebrei e da 2000 il nostro libro della preghiera. I Vangeli o tutto il Nuovo Testamento e il libro dei Salmi conviene raccogliere insieme una cosa che stia anche in tasca, perché in qualche modo lì siamo nel nucleo centrale della nostra fede. Il libro dei Salmi è un infinito vivente. È vero che qualche volta il libro dei Salmi mette in imbarazzo, spaventa, perché ci sembra contenga cose violente, strane, contraddittorie. Invece deve essere così, perché il libro dei Salmi è la vita. Quindi la vita è fatta di luci, di ombre, di fatiche, di riposo, di odio e di amore, di feste e di paura, di morte e di gloria. È la vita. La scrittura è la vita, per questo non è un libro pulito. Perché è la grande storia dell'irruzione di Dio nella nostra vicenda, così com'è. E la pretesa di Dio è che la sua parola possa arrivare anche al più ferito di noi, al più triste di noi questa mattina, all'incredulo che forse sono io, che non so neanche perché sono qua, ma questa parola pretende di poter essere parola per ogni vicenda. Se questa parola non potesse essere parola di Dio per qualcuno, perché qualcuno si troverebbe troppo lontano, troppo avverso, troppo ferito, questa parola non sarebbe la parola di Dio. Perché la parola di Dio vuole essere la parola per ogni condizione, per ogni vicenda, per ogni ferita, per ogni speranza. E quindi, per forza, è vero, deve prevedere al suo interno le luci e le ombre. Ma dicevo, appunto, qualcuno considera che il Salmo 1 non sia un salmo, ma il titolo, ed è questa grande esaltazione di colui che medita la legge del Signore giorno e notte. E pone un problema delicato che sta un po' all'inizio del nostro tentativo oggi di balbettare qualche cosa sul tema della regola, che è precisamente il tema dell'osservanza. Problema oggi estremamente delicato. Io parlerò con voi confidenzialmente, tanto più matto e più fuori di così penso di non poter, poi sono ormai molto vecchio, quindi non c'è problema per me. Voi cercate di non scandalizzarvi. Perché appunto si dà un problema fondamentale, secondo me. Che cos'è la vita cristiana? Che cos'è il cristianesimo? E vedo un grande pericolo, anche oggi, anzi oggi in modo elevatissimo. Il rischio che il cristianesimo sia un insieme di leggi, un insieme di regole.
Quindi per parlare della regola io devo parlare male della regola, come pericolo. E quindi la vita cristiana come una vita secondo le regole. Per voi non è così perché avete la fortuna di essere una famiglia viva, ma pensate al disastro che la cosa è per chi non ha un rapporto vivo con la comunità cristiana. Per chi per esempio legge i giornali, guarda la televisione, quello che sta succedendo è un disastro. Perché? Perché tu dappertutto trovi persone che ti dicono ma la Chiesa dice che... E quello che dice è sempre che quello che non si può, quasi sempre, qualche volta quello che si può. E quindi c'è il terribile rischio che qualcuno pensi che la vita cristiana è una vita secondo le regole e che quindi il Vangelo sia sostanzialmente una legge. Ma questo è il tradimento. Perché il cristianesimo e l'esperienza della fede non è il rapporto con un codice di leggi, ma è un'esperienza di vita. È una grande esperienza di vita. E quindi quando a motivo della cronaca, dell'imperversare dei problemi, dei referendum, delle questioni che continuamente si pongono, delle tentazioni politiche che si hanno anche nei giorni che dovrebbero essere del silenzio della Chiesa preelettorale, il grande pericolo è che si pensi che la vita cristiana sia una vita secondo le regole, una riduzione del Vangelo a legge. È il più grande disastro. E quindi è molto interessante la scommessa che il Salmo 1 pone, perché siccome parla dei giusti, noi potremmo pensare che i giusti sono quelli che stanno alle regole. Un uomo giusto sta a tutte le regole e quindi in certo senso è a posto. E così facciamo passare per giusto quella persona che tanto preoccupa il Signore Gesù, vero? Che non è preoccupato per niente del pubblicano, non è preoccupato della prostituta, non è preoccupato del ladro, ma è preoccupatissimo del fariseo. Perché? È perché il fariseo è esposto a un grande dramma, e cioè a quello di pensare che mette a posto i conti con Dio stando alle regole. E siccome io sto alle regole, sono a posto. Se così fosse, non avrebbe bisogno di nessuno, perché è già da solo capace di stare alle regole. E non avrebbe bisogno neanche che avvenisse questa cosa stranissima, e cioè che nella pienezza dei tempi il Figlio di Dio venisse. Perché è venuto? Perché è venuto? Forse addirittura per rendere ancora più complicata e difficile la regola? Ah, era meglio che stesse a casa sua. Ma dunque allora chi è il giusto? Secondo il Salmo 1, il giusto è una persona che sta sempre a bagno. A bagno dove? A bagno nella parola. E quindi quando deve dire che il giusto è colui che medita la legge del Signore giorno e notte, parla di quella pianta bellissima che ho visto nel deserto di Giuda, perché c'è nel deserto all'improvviso un piccolo rivoletto di acqua, e nel colore accecante del deserto c'è subito il verde rigogliosissimo di una pianta, perché quella pianta affonda le sue radici nell'acqua. Il giusto è colui che medita giorno e notte la legge del Signore, e cioè quella persona che ha le radici sempre nell'acqua. Cammina nel deserto, ne patisce l'aridità, ne patisce la desolazione, ma le sue radici sono nell'acqua. La vita cristiana, la vita di fede, è l'esperienza di questa vita immersa nel dono di Dio. Non è l'osservanza di un precetto, ma è la vita dentro la parola. Ma siccome da 2000 anni la parola si è incarnata nella persona di Gesù, la vita del giusto è la vita immersa nella persona del Signore, nel Signore del Vangelo, nel Vangelo del Signore. Tu sei piccolo, sei povero, sei cattivo, sei peccatore, sei pieno di ferite, sei pieno di ombre, ma resisti a stare sempre in questa parola. E si capisce che questo è un grande dramma, eh? Normalmente il cristiano buono è sempre un po' nevrotico, secondo me, sempre un po' da lavoro, è vero, ai professionisti della psiche. Perché? Perché è inevitabilmente una persona spezzata. Mentre il fariseo, capite, è una persona che si mette a posto. C'è la regola, io ci sto dentro. C'è la regola, io ci sto dentro. Voi, invece, che siete dei cristiani, che cosa vivete? Vivete il dramma della vostra infedeltà, no? Vivete il dramma del vostro peccato, sempre. E può essere anche molto dolce questo. Quando qualcuno ha questo dono il più bello e il più comodo della vita, che è l'umiltà, io non so neanche che cosa sia. Vive volentieri questa sproporzione, come un bambino a cui non importa niente della sua debolezza, ma anzi che fa della sua debolezza il suo perverso capriccio, perché la mamma lo prenda sempre in braccio e lo protegga. La maturità dell'anima, secondo un piccolo salmo della scrittura, è quello di portare la propria anima ad essere come un bimbo appena svezzato in braccio a sua mamma. Non lo tiri via. E lui, il pestifero, è tutto protetto dalla tenerezza di sua madre. La vita cristiana è l'esperienza di questa tenerezza, di te diavolo, nella tenerezza di questo abbraccio della parola. Tu non sei buono, non sei religioso, non sai dire le preghiere, sei pieno delle tue passioni, ti piacciono i quattrini, eccetera, hai paura della morte, non sopporti tua moglie, ma sei avvolto dallo splendore della parola di Dio, dalla sua tenerezza. È la parola di Dio che ti difende, è la parola di Dio che ti perdona, è la parola di Dio che ti viene a cercare nella tua desolazione, è la parola di Dio che ti prende in giro quando ti senti bravo. È la parola di Dio che ti fa vedere che non sei poi così capace di perdonare come pensavi. È la parola di Dio che ti fa vedere che non sei molto buono e che di strada ne hai molto da fare, ma che in questo continuamente ti cerca, ti chiama, ti protegge, ti avvolge. Allora, cercando di non perdere la ragione del nostro incontro, il titolo del nostro incontro, e dobbiamo quindi dire subito una cosa che nella vostra regola è affermata con molta forza e che è molto importante, e cioè che quindi la regola, anche questa, non è la regola. Non è la regola, perché la regola è l'altra, è quella di una vita immersa dentro nella parola di Dio. Questa è la regola. E quindi la regola vera è una non regola. Perché? Perché? Perché la regola, e anche la vostra, è fatta di indicazioni fisse e precise. Ma se invece la regola è stare a bagno nell'Evangelo, la vera regola è stare in una specie di non regola, cioè non fissità, non precisione, ma accettare il contrario, e cioè che continuamente tutto sia nuovo e muti e cambi e ti chiami e tu sia costretto sempre a ripartire. Io non so le intenzioni di questo architetto che ha fatto questa chiesa, è vero, ma però possiamo pensare che un po' il soffitto di questa chiesa possa ricordare una vela, diciamo che sia così, e quindi questa non è una casa, è una barca che galleggia e va. La parola parrocchia è una parola della lingua greca che vuol dire una quasi casa, non proprio una casa, Perché una quasi casa? Perché è meglio che sia una tenda? Perché? Perché ogni giorno bisogna raccogliere i teli, i paletti, le corde e ripartire. Perché la nostra regola non è fissa. La nostra regola è questo grande viaggio dentro alla parola di Dio. Se tu stai immerso dentro alla parola di Dio, sei necessariamente un pellegrino. La parola parroco è una parola che vuol dire tre cose: straniero, ospite e pellegrino. Tutti dobbiamo essere parroci, è vero? Cioè tutti dobbiamo essere come in viaggio. Questo è dentro all'anima della nostra fede. La parola ebreo, di cui noi siamo figli, è una radice, è la radice di un verbo ebraico, il verbo avar, che vuol dire passare. Mentre tutti gli altri popoli sono fissi, è vero, e stanno fermi lì, nella loro terra, gli ebrei passano avar. E noi siamo di passaggio. Chiediamo ospitalità in Italia, in Polonia, in Australia, in Argentina, nel Laos, però qui siamo solo di passaggio. E quando dall'ebraico antico hanno inventato l'ebraico moderno, un centinaio di anni fa, per la parola abitare hanno scelto un verbo che nella Bibbia significa dimorare come pellegrino. Siamo qui, dimoriamo, siamo contentissimi dell'accampamento di Fano, è ottimo. E quando mai si trova un campeggio che è nello stesso tempo vicino al mare, vicino ai monti, così bello, è una tenda dove si sta benissimo. Quale tenda più bella che la tavola di casa tua, le tue relazioni affettive, quella tenda meravigliosa che sono le realtà di amore di cui Dio ti ha circondato fin dal principio, una tenda meravigliosa. Com'è bello viaggiare dentro a questa tenda, ma si viaggia. E mentre la regola è fissa, la fede è in cammino. Noi siamo sempre peregrinanti, migranti, è vero? È il dramma attuale, è vero, dei nostri padri ebrei che si sono fatti israeliani, è il loro dramma. Perché? È perché hanno identificato la terra, dice adesso siamo qui, però appena sei lì devi difenderla coi denti, devi cacciare via quelli che ci sono, poi devi difenderla da quelli che la rivogliono, e poi eccetera, eccetera, è vero? È perché l'hai fatta tua, ma non è tua. Quella terra è il segno della terra, quella verso cui tutti i popoli camminano. È vero? Anche la persona più lontana di noi, la più cattiva di noi, me per esempio, è in cammino verso quella terra. La vita è un grande viaggio, è un grande viaggio, è vero, nessuno di noi è ancora in Egitto, è nell'Egitto del male e della morte, siamo passati attraverso il grande fonte battesimale del Mar Rosso, vi ricordate? Ci hanno messi dentro ma non siamo annegati, siamo usciti dall'altra parte, siamo entrati figli di Adamo e siamo usciti figli di Dio, siamo entrati con tutte le nostre schiavitù e siamo usciti liberi. Ma siamo arrivati a casa? No, siamo a Fano. Fano è bellissimo, ma non è la casa del Padre. Stiamo tutti camminando verso la casa del Padre e un piccolino mi chiede, ma dov'è mio nonno che non lo vedo più? Dico, è arrivato a casa. Ma mi dispiace non vederlo più, hai ragione. Era uno straordinario compagno di viaggio. Ma è arrivato però. Dobbiamo essere contenti che sia arrivato. E quel piccolo bambino della prima pagina del giornale di oggi, non c'è, è arrivato. È uno strazio, un mistero, è un grande dramma, ma è tra le braccia del Padre. E noi siamo in viaggio, tra l'Egitto della morte e la terra stillante latte e miele, quella terra promessa, che è la terra della risurrezione, che cosa c'è di mezzo? Il deserto. Fano è un'oasi nel deserto, bellissima, dicevamo, ma siamo nel deserto. Nel deserto non c'è niente da mangiare, ma il Signore fa scendere per noi il pane dal cielo. Non c'è niente da bere, ma fa scaturire l'acqua dalla roccia. Nel deserto si perde la trebisonda, ci si disorienta, perché è tutto uguale, ci sarebbe il rischio di girare su se stessi. Ma Dio si è fatto nube di giorno e colonna di fuoco nelle nostre notti e ci guida. L'Esodo, che noi abbiamo in queste settimane avuto l'onore e la grazia di celebrare ancora una volta nella Quaresima, i 40 anni del deserto, i 40 giorni della Quaresima, sono l'immagine della nostra esperienza storica, di questo breve tratto che ci è assegnato dal giorno del nostro battesimo all'arrivo alla casa del Padre. È un deserto, sì, ma è soprattutto il luogo dell'amore. È vero, perché noi l'abbiamo conosciuto qui. Non abbiamo conosciuto Dio scappando via dalla nostra storia, ma l'abbiamo conosciuto nella umiltà della nostra storia, perché Lui è venuto a trovarci col pane della vita, con l'acqua dello Spirito, con la nube e la colonna. E noi camminiamo, è vero, e più la nostra vita sperimenta il deserto, più sperimenta quanto Lui sia buono e bravo per noi. Tanto che nella memoria biblica il deserto si fissa come un luogo importantissimo, avete presente? Il luogo del primo amore. Me lo ricordo anch'io, anche se sono vecchione, quel ricordo lì ce l'ho, il luogo del primo amore. E non si dimentica. E i profeti tutti arrabbiati perché Israele si è dato agli idoli, dice da parte di Dio: ti ricondurrò nel deserto e là di nuovo parlerò al tuo cuore. È vero, è perché questo deserto della vita è però il luogo delizioso dell'amore di Dio, perché della nostra vita siamo felicissimi, tutte le sere con la Madonna, tranquillissimi, facciamo volentieri il Magnificat riferito a noi, la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, perché ha guardato la mia miseria, in me ha fatto meraviglie. Quel Salmo 125, dove gli ebrei parlano di se stessi per dire che quando loro passano appunto in mezzo agli altri popoli, vedendo le meraviglie che Dio ha fatto per voi, dice: ma il Signore ha fatto grandi cose per loro, ma sono i cocchini questi qua. E ci hanno convinto, per cui secondo quel Salmo a un certo punto anche noi diciamo: il Signore ha fatto grandi cose per noi. Bene, questo cammino quotidiano dentro la parola di Dio, questa vita nella tenda, questo non essere possibile per noi lasciarci governare, imbrigliare da realtà, da regole, ancora da leggi, magari serie, ma per noi insufficienti, perché noi abbiamo bisogno di andare sempre. Questo è il viaggio meraviglioso dell'esistenza. Allora è la bellezza di una vita, appunto, sempre immersa in questa parola che ti porta. Quindi la regola, che è una non regola, rimanda alla regola fondamentale, che è appunto il nostro rapporto con il Vangelo. Con il Vangelo, con il Signore del Vangelo, con la parola di Dio. Quando i cattolici hanno ricominciato un po' a leggere la Bibbia, perché era proibito, perché siccome l'aveva tirato fuori Luther, ne ha fatto di confusione quel Luther lì, è vero, tra Bibbia e Chiesa e Papa, insomma, quindi è vero, e per un po' di annetti, per qualche centinaio di anni siamo andati avanti così, ascoltando i nostri preti, fidandoci, è vero, leggevano il Vangelo in una lingua che non capivamo, poi ci dicevano: mi raccomando, dite il rosario, non grattate la schiena delle ragazze. E noi siamo andati avanti benone, ci siamo salvati, un sacco di santi. Però finalmente, è vero, negli ultimi decenni c'è stata questa specie di coperchio tirato via dalla pentola, è vero, e ci hanno restituito la parola di Dio, ce l'hanno restituita. Non è più una roba da preti, intanto è detta nelle lingue che sappiamo. È vero, io ho un mio parrocchiano vecchiotto che se la traduce tutto in dialetto bolognese. Non so se avrà un grande successo editoriale, ma insomma io lo incoraggio, perché è così un bel modo di passare la pensione. È nella lingua che tu sai, è vero. E poi non detto solo a messa, ma detto dallo sguardo di tua mamma, detto dal tuo bambino, il Vangelo detto, espresso, manifestato, riconsegnato al popolo di Dio. È la grande impresa della Chiesa di oggi. Ecco perché mi fa paura quando mi sembra che la Chiesa, quella che conta, quella dei nostri capi, dei nostri padri bravissimi, tutti i santi, però rischi di essere un po' troppo la Chiesa delle regole. Si fa questo, non si può fare questo, questo è proibito, questo è permesso, questo è pericoloso. Perché vedete, la Chiesa delle regole sarebbe come se in questo posto delizioso dove siamo io fossi solo l'unico che ha ragione, cioè i nostri capi, e poi qui di mezzo ci fosse questo fossato e lì ci siete voi e io da qui vi dico tu sbagli questo, no lì non funziona, no, allora tu non puoi, no, tu non puoi neanche fare la comunione, no. E voi siete lì annichiliti, perché le cose che io vi dico sono poi vere, dite, poveretto, è proprio vero. Anzi, uno da gomito all'altro dice, se sapesse poi quel che combino, in ogni modo prendiamo questa, è vero. Sì, è vero, ma sostanzialmente non succede niente, perché io vi sgrido, poi prendete la sgridata, non cambiate. E, al posto della Chiesa delle regole ci vuole la Chiesa del Vangelo. La Chiesa del Vangelo non è la Chiesa che dice che non c'è differenza tra il bene e il male. Assolutamente. Sapete qual è la Chiesa del Vangelo? È la Chiesa che salta il fosso. Vedete, io dovrei essere capace di saltare il fosso e poi di sedermi vicino a te. E invece di ricordarti le regole, sedermi vicino alla tua fatica, alla tua lontananza, alla tua stufisi, alla tua rabbia. E provare a dirti, sai che ho trovato che c'è una stradina simpatica da fare, proviamo a farla questa stradina insieme. La Chiesa del Vangelo è quella Chiesa che in nome di Dio, è una Chiesa che voi conoscete, no? La conoscete benissimo, è la Chiesa di nostra mamma, insomma, è la Chiesa di quel nostro maestro, non so, di quel capo scout, di quella vicenda che ci è capitata, che è stato quando il Vangelo ci è venuto a visitare. Ci ha preso per mano e ci ha detto adesso vieni. Non ha avuto paura il Vangelo di noi e della nostra condizione. Non ha avuto paura dei nostri peccati. Ci è venuto vicino. Ha fatto tavola con noi. E noi abbiamo allora incominciato a sperimentare la delizia, la possibilità di essere presi per mano, nei momenti peggiori essere presi in braccio e iniziare un cammino. Da allora che cosa abbiamo sperimentato? Che siamo migliorati? Mica tanto. Io mi sento come l'emorroissa, ho 66 anni, è vero, e dell'emorroissa si dice che era andata di male in peggio, quindi non mi sento granché migliorato. Però sapete che cosa devo dirvi? Che Dio è molto migliorato. E Dio è migliorato, è come il vino buono, no? Che invecchiando migliora. Dice, ma dai, ma cosa vuoi che migliori Dio? Dio è già perfetto. Sì, ma nella mia esperienza è migliorato, perché siccome non sono migliorato io, a Lui è stato necessario continuare a migliorare, cioè a esprimere sempre di più la sua misericordia. Sant'Ambrogio, che è uno che se ne intende, dice che il mondo dei peccatori è molto meglio del mondo dei giusti, perché il mondo dei peccatori costringe Dio a esprimere la cosa migliore che è appunto la misericordia. La misericordia è quel volermi bene come sono. Questo è molto importante che ce lo diciamo però stamattina. Dio ci ama come siamo. Non per esempio come l'amore che qualche volta c'è tra il marito e la moglie. Adesso una tiratina d'orecchi ve la do, poi dopo mi perdonate. Perché è difficilissimo trovare una moglie che ami suo marito come è e un marito che ami sua moglie così come lei è. Molto facilmente, sapete cosa amiamo? L'ideale che ci siamo fatti di nostra moglie. Ma lei, poveretta, non è il suo ideale, lei è lei. Tant'è che una certa riprova di questo l'abbiamo invece per l'amore dei nostri figli, perché vede, lei, Signore, i suoi figli li ama come sono. Magari dentro avrebbe piacere che fossero più di chiesa, più attenti al parroco, più buoni, più studiosi, ma poi lei, i suoi figli, se li piglia come sono e li ama così. E lei, Signore, è stata inventata dal buon Dio per essere la madre di quei suoi scavezzacolli, perché se no questi mascalzoni chi li difenderebbe? Lei li difende. E perché lei li difende? Perché lei li ama come sono. Quindi, diciamocelo ancora più a voce sommessa, non è che Dio ci ama perché noi ci convertiamo, ma siccome Lui ci ama, qualche volta ci convertiamo. Un po'. In modo sempre molto deludente per Dio, credo che Lui sia delusissimo di noi. Ma Lui resiste ad amarci e continuamente da 66 anni mi accetta come sono. E per me il momento prima della messa è sempre un momento molto difficile, perché io mi sento fuori, non adatto. E quindi infastidito, ho paura di fare una commedia. E dopo, vabbè, insomma, Lui è sempre molto gentile, molto tenero, e quindi mi dà pace poi alla fine. Perché anch'io devo accettare che Lui mi ami come sono, capite? E questo è un po' complicatino, perché invece a me piacerebbe funzionare bene, porco cane, com'è che non funziono ancora? E tutte le volte che mi sono illuso di funzionare mi ha fatto subito fare una stupidata, così chiarito, chi sei tu? Dopo questa distruzione delle regole diciamo qualche cosa sulla regola. Allora, dette tutte queste cose, che cos'è una regola di vita cristiana? La regola è l'esperienza dei padri. In che senso è l'esperienza dei padri? È l'esperienza tesa a custodire il dono. Dunque la vera regola è star dentro nel Vangelo e ogni giorno viaggiare nel Vangelo. E quella che noi chiamiamo la regola è il tentativo di star dentro nel dono, custodire il dono. Cosa posso fare io per custodire il dono? Perché è bellissima la parola di Dio, però oggi devo andare al colloquio con i professori, non faccio il tempo. Stasera mia moglie mi dice: ma non mi porti mai al cinema, andiamo al cinema. Era proprio il tempo che avevo per andiamo al cinema. Finalmente, quando è finita tutta la giornata, i bambini sono a letto, abbiamo finito di stirare, c'è un momento buono, quella sera lì non ci intendiamo e ci mettiamo a discutere una cosa idiota, ma non c'è niente da fare, ci incaponiamo e ancora dopo un'ora e mezza siamo lì che la tiriamo lunga. Ti saluto, parola di Dio. E poi la mattina dopo sono stanco, quell'altra volta, cioè. E vengono a trovarmi due sposini super bravi, e mi dice: non andiamo mica bene, eh? E siccome non ci vogliamo bene, è un mese che neanche diciamo il vespro, oche. È proprio nel momento in cui non sappiamo dirci neanche una parola, o se ce la diciamo, diciamo delle parole che proprio non vanno bene. È proprio meglio nascondersi dietro delle parole buone, no? E ci diciamo delle parole buone, che forzano e contraddicono il fatto che non riusciamo ad andare bene insieme in questo momento, o che il nostro animo è tutto turbato. Però per fortuna ci si è dati la regola, ecco, di dire: però caschi il mondo, il vespro lo diciamo. Dice: ma come? Ma anche quando sì. Anche quando, perché se no lo perdiamo, capisci? Lo perdiamo. Ah, no, perché la parola di Dio e il rapporto col Vangelo è la cosa più importante che ci sia. Sì, è vero, ma non è mai la più urgente, purtroppo. E quindi, siccome in un momento di disattenzione ho bruciato il soffritto, adesso rifaccio il soffritto, cipolla, cioè, non so che cosa ci metti dentro. Allora, la regola serve per custodire il dono. E non sono proprio delle regole divine, non è non ammazzare, santifica le feste, no, sono delle cose più piccole, più semplici, più modeste. Sono l'esperienza, il distillato dell'esperienza delle generazioni cristiane che in tutti i tempi hanno cercato di custodire il dono. E hanno fatto delle scoperte di sapienza. Per esempio, io leggo una regola di vita cristiana che dice: senti bene, prova a star zitto qualche volta. E per dirmi di star zitto mi dice: allora mettiamoci d'accordo che quando avete detto la preghiera che dite che è proprio l'ultima, poniamo che sia la compieta, stai zitto. E quando ricomincio a parlare, dopo la messa della mattina, mi vengono in mente 100.000 cose che devo dire. Sta zitto. Ma che senso ha? Oh, loro hanno sperimentato che qualche volta conviene chiudere la bocca. Non vi dico i bigliettini, però stai zitto. Ma lo dicono loro, lo diceva mio nonno, lo diceva Sant'Agostino, lo diceva però può essere. Capite, questa la regola non è fatta di cose straordinarie, ma di dati di esperienza, per dire che forse certe cose, certi atteggiamenti, per esempio uno dei consigli che le regole spesso danno è quello di mettere insieme gli stipendi. Vuoi che sia una regola assoluta, divina? Ma assolutamente no, assolutamente no. Però l'esperienza dice che quando invece che ognuno si teneva il suo stipendio, è vero, e si spendeva, e quello era, tu cosa hai messo, io cosa ho messo, era un po' complicato, ogni tanto venivano fuori dei pasticci, e poi c'era quell'altro poveretto che non guadagnava niente perché faceva solo delle opere buone, perché, e quello allora non guadagnava niente. Allora abbiamo pensato, beh guarda, c'è un cassetto, ognuno butta dentro, poi se ha bisogno chiede dal cassetto. Dicono che sia una cosa che conviene. Non sono regole assolute. Io vi cito apposta delle cose che non sono scritte nella vostra regola. E perché? È perché ogni tempo e ogni posto mette dentro l'esperienza che gli serve per oggi, capite? È vero? Per cui se ci fosse per esempio una regola antica che dicesse ogni giorno è bene una mezz'oretta, è vero, di andare a cavallo su un asinino, oggi sarebbe complicato a farlo. Dove trovi l'asino, dove trovi quella mezz'ora, e poi se vai in giro tutti con l'asino, insomma tutta la parrocchia, sarebbe imbarazzante. E quindi quella regola lì andava bene, è vero, nel 1300, ma oggi non funziona più. E quindi è chiaro che ogni volta, con attenzione, per esempio vi do un esempio della regola che leggo io, in una prima edizione, 30 anni fa, diceva: e ci si confessa una volta alla settimana. E si è visto che no, che non funziona. Allora la regola attuale dice: e ci si confessa sovente, punto. Sovente. Perché si è visto? Ma c'è da dire addirittura di più, che questa regola sarà per chi guida la comunità una gran fatica. Perché? Perché la regola a sua volta va calata nelle singole. Io leggo una regola di vita piuttosto impegnativa dal punto di vista del rapporto con la parola di Dio e dice ogni giorno 2 ore personali. Per qualcuno le 2 ore sono 20 minuti, per qualcuno 5 minuti. Per uno che ha più tempo, la regola va in dilatazione. Sì, perché c'è poi la tua vicenda personale, c'è. L'importante, quindi, è un'espressione quasi dialettale che direbbe: ragazzi, diamoci una regolata. Non so se si dice anche a farlo, da noi si dice: diamoci una regolata. Perché? Perché la nostra vita è sregolata. E quindi la nostra vita è pericolosa. In che senso è pericolosa? Che rischiano sempre di diventare terribilmente importanti delle cose che non sono capaci di stare al loro posto, capite? Allora è il tentativo di mettere un po' a posto, un po' a posto, perché se no, se sta in noi, c'è sempre, come vi dicevo prima, quella cosa che è più urgente e peggio, c'è addirittura qualche idoletto che ci domina. Facciamo un esempio un po' pertinente. Non mi rendevo conto perché c'era qualcuno che mi faceva notare che domani sera, io ho un certo incontro con le mamme del Vangelo E qualcuno mi diceva: Giovanni, allora lunedì c'è l'incontro, vero? E mi strizzava l'occhio. Ma dice, ma chissà cosa c'è di seducente, di peccaminoso, Io non ho la televisione, quindi... Dice, ma cos'è sta faccenda? Ma dai Giovanni, allora ieri sera, non l'ho detto in casa ai miei fratelli, quindi io non capisco perché continuano a farmi delle battutine ironiche. E allora mio fratello che mi aiuta, perché è un prete anche lui, e stamattina avrebbe detto lui le messe che io non dico perché sono qui, e avrebbe detto: Giovanni, se permetti io dico che la riunione di lunedì la sposti a martedì. E dico, ma perché? No, Giovanni, cosa c'è lunedì sera? In un posto come a Bologna ci vengono in due alla tua riunione. E allora ho capito che domani sera la gente deve vedere una cosa alla televisione, quindi non può venire alla riunione del prete. E ho detto, beh, quindi la spostiamo. Sì, la spostiamo, Giovanni, la spostiamo. Allora ho pensato che in fondo che regola era il fatto che domani sera alle 9 dovessimo fare la riunione. Spostala lo stesso, andiamo a martedì. Però, dibattito su dibattito, non facciamo più la riunione, è vero? E quindi bisogna che ci sia qualche cosa che si salva. Allora, nella regola, la cosa più importante, e adesso poi mi fermo, la cosa più importante è una grande esperienza che alla fede hanno regalato prima gli ebrei e poi i cristiani, ma in modo particolare una categoria di cristiani, una categoria tremenda, che sono i monaci. I monaci sono delle persone spaventose. Sapete che per esempio hanno un animale che è il simbolo del monachesimo, che è un gufo. È un gufo con gli occhi aperti così, è vero? Perché i monaci hanno fatto una cosa micidiale, hanno spezzato la tranquillità del tempo. Io vado spesso a trovare dei miei fratelli in Africa e loro abitano in una zona africana molto vicina all'equatore, dove sostanzialmente il giorno e la notte sono sempre uguali, sempre pressappoco, 12 ore di luce e 12 ore di ombra, com'è da noi in questi giorni. E si va avanti così. È vero, nel nostro villaggio il disastro è che per arrivare in tempo in città la corriera, che poi deve camminare in una pista tremenda, deve partire alle 4 della mattina. Alle 4 c'è sempre buio. Unica soluzione possibile per gli abitanti del villaggio per prendere la corriera: dormire sulla piazza della corriera. L'eroico chauffeur, autista della corriera, è vero, non so che abitudini folli occidentali abbia preso, per cui lui alle 4 meno 10 dà una gran sonata di clacson, tutti in piazza si svegliano, si mettono in corriera, perché se no non ce la fanno. Cioè, la vita è divisa in due, pensate che bello, si dormono 12 ore, insomma, un po' ci si farà delle carezze, ma insomma di tempo ce n'è, è vero? 12 ore di buio, 12 ore di giorno. I monaci hanno spezzato il tempo, questi sciagurati, con dei metodi stranissimi, è vero, hanno cominciato a alzarsi di notte, hanno valorizzato in modo spaventoso la categoria del tempo. Il tempo è importantissimo. Perché? È perché la fede la giochi sempre nel tempo. Perché la fede com'è fatta? È fatta di appuntamenti che Dio ti fissa. Ti va bene se ci vediamo alle 9? Ci vediamo posdomani alle 7? E la nostra vita di fede è fatta di questi avvenimenti che Dio crea per noi fissando gli appuntamenti, capisci? Stamattina era un appuntamento, però sull'autostrada calcolavamo che ora dovevamo arrivare qui. Sono degli appuntamenti. Fra un po' abbiamo l'appuntamento della messa. C'è una storia russa, del cristianesimo russo, che dice che Dio aveva fissato a Ivan un appuntamento nella steppa. Allora Ivan era partito, è vero, dalla sua izba per andare verso il deserto dove Dio gli aveva fissato l'appuntamento. Per strada incontra un amico e siccome era la stagione in cui si sciolgono tutti i ghiacci, eccetera così, gli si era affondato il carro nella melma ed era stato dentro, lui poverino era lì impastoiato, e Ivan, buonissimo, mi dai una mano? Sì, ti do una mano, ti aiuto. E si è messo a aiutarlo. A un certo punto gli è venuto in mente l'appuntamento ed è corso nella steppa. crudelmente la storiella, forse non è vera, dice che Dio non c'era più. La vita è fatta di questi appuntamenti. Allora, abbiamo bisogno di valorizzare questi appuntamenti, capite? Questo incontro con Dio, perché se no c'è sempre di più urgente, di più importante, di più feroce. Ma sapete, la vita di oggi nostra è una vita da monaci, sapete? È vero? È una vita regolata dal tempo, non dalle cose. Non dalle cose, ma dal tempo. Noi siamo schiavi del tempo. Se andate in quel posto in Africa, sono poverissimi di pane, di carne, di medicine, di assistenza scolastica, ma sono ricchissimi di tempo. Invece voi siete delle persone miserabili col tempo. Io da ragazzo in casa mia ero chiamato scusate. Avete capito perché? Perché non c'è verso che arrivassi mai in tempo. E allora entravo e scusate, aiuto. È vero. E noi siamo sempre giù di tempo. È vero, questo è il segno della nostra schiavitù, è vero. Sempre di corsa, sempre di corsa. Le cose non ci stanno dentro. Fare del nostro tempo il tempo per il Signore è oggi importantissimo. Allora la regola che voi ricevete è una cosa umile, è una cosa umile. È una cosa per cercare di venirti incontro perché tu possa salvare il tempo. Salvare il tempo di Dio. San Paolo dice che bisogna riscattare il tempo, perché sennò i giorni sono cattivi. E cosa vuol dire che i giorni sono cattivi? Non che siano pieni di cattive cose, ma sono un po' traditori, perché arrivi alla sera e dici, ma porco cane, che cosa ho fatto? È vero. Allora bisogna riscattarlo il tempo, bisogna avere la possibilità di strapparlo via, è vero, per vivere il nostro. Sapete che certe volte è talmente tripolata, dice, ma voi, marito e moglie, ma state un po' insieme, parlate, ma guarda, niente, è un disastro, è un disastro. Arriviamo alla sera stanchi morti, niente. È un mese che non ci diciamo delle cose importanti, io devo parlargli di... Trovano il tempo però, perché altrimenti siamo al mondo per che cosa? Siamo al mondo per l'amore, vero? Siamo al mondo per l'amore. Allora bisogna che troviamo il tempo, perdonate l'espressione equivoca, troviamo il tempo per far l'amore, bene? Troviamo il tempo per far l'amore. Da quando sono andato in città, da 5 anni, dalla campagna, e alla mattina mi sono preso un lusso straordinario, perché? Perché in campagna si cominciano una certa ora la preghiera, poi c'è un tempo che va dalla preghiera che si fa insieme alla messa. Siccome però noi in città non dobbiamo prendere il treno per andare dalla campagna alla città per il lavoro, abbiamo mezz'ora in più. Abbiamo stabilito di cominciare quando cominciano i nostri fratelli in campagna, ma però ci pigliamo mezz'ora in più. Ci sembra di essere dei signori. E dice, ma tu che cosa fai la mattina presto lì col Signore, che ti fai delle carezzine? Ma sì, penso di sì. E di tempo non ne perdo, ma penso proprio di sì. Però proprio per mi sono imposto che prima della fine della preghiera scrivo 4 paroline nell'infernale computer e le spedisco, è vero, ai miei amici in giro, perché commentano un po' quella parola che in questo giorno, è vero, rappresenta il nostro vincolo di unità e di pace. E poi corro a messa. Ma se non mettessi a posto le mie affettuosità col buon Dio la mattina, la mia giornata è perduta. Io sono perduto dopo. È vero. Vivo con dei monaci, ma loro sanno molte volte, altro che scusate perché arrivo tardi a cena, ti saluto vespro. È vero, certe riunioni in curia, che tutte le volte che vado in curia dopo devo confessarmi. È vero, ti saluto vespro. E allora ecco, la regola che ricevete in regalo è il tentativo di entrare nel groviglio della nostra modernità, nella problematicità e nell'interesse e nella preziosità di tutto quello che abbiamo e facciamo, cercando di salvare l'amore e la celebrazione dell'amore. Sì, mi fermerei qui perché forse qualche altra cosa ci sono, ma insomma è meglio magari se vuoi darmi un po', facendo emergere cose che magari sono più importanti o anche cose che non condividete, ma possiamo confrontarci, ecco se credete.
E mi viene in mente una bellissima omelia che Dietrich Bonhoeffer fa per in occasione di un matrimonio e dice a questi sposi: fino a ieri vi siete scelti, da oggi ubbidite. E quindi il vostro amore da oggi è un'obbedienza. Non potete più scegliervi, perché il matrimonio fa della vostra comunione il dono di Dio, e quindi lei è per lui e lui è per lei il dono di Dio, addirittura è il segno del Signore, quindi ti salvi nella misura in cui accogli l'altra persona, no? Come il più bel regalo che Dio abbia fatto alla tua vita battesimale. E quindi quello che hai scelto diventa obbedienza, oggi, da oggi. Bene, ecco, a me sembra che il vero problema sia quello, parlo adesso della modernità, insomma, dell'attualità nella quale viviamo tutti, è quello di sottrarre il nostro rapporto con Dio e con il prossimo, e quindi il comandamento della carità, fondamentalmente, che vuol dire la preghiera, che vuol dire la carità, che vuol dire il perdono, che vuol dire i piccoli, eccetera, eccetera, che vuol dire la vita cristiana, bene, sottrarlo allo spontaneismo e cercare di metterlo dentro all'obbedienza della fede, eh? È il tentativo, cioè è il tentativo di darsi una specie di autodisciplina per poter appunto custodire il dono, è vero. Tante chiacchierate che ho fatto con i miei bambini sull'argine del fiume, è vero, ha avuto spesso come tema l'innamoramento. Il discorso che saltava fuori era questo: ma è possibile essere sempre innamorati? È vero? E quindi citavano crudelmente l'esempio dei loro genitori. Quindi qualcuno diceva: i miei sono mica più innamorati, no, si vogliono bene, sono tanto buoni, ma innamorati. E invece qualcun altro sostiene: no, non pare che i miei sono innamorati. E mi dicevano: te Giovanni, ma io mi ricordo che i miei genitori erano innamorati. Innamorati, sì, sì. Ricordo, dico, mio papà che qualche volta ci chiamava, è vero, da una stanza, da un salotto, dove lui gridava: ragazzi, ragazzi, correte, che la mamma è affettuosa. E allora andavamo, è vero, e vedevamo questi due vecchini, lui seduto in poltrona e lei seduta sul bracciolo, che gli dava dei bacetti sulla pelata. Abbiamo imparato dall'amore dei nostri genitori più che tanti catechismi. E soprattutto noi maschiacci abbiamo imparato che cosa volesse dire una donna attraverso come mio papà l'ha amata e l'ha onorata, la nostra mamma. È vero? E anche certe arrabbiature che ci pigliavamo un po' da più grandicelli, perché andavamo a chiedere una cosa a mio padre, lui senza alzare gli occhi dal giornale diceva: chiedilo a tua madre. Andavamo dalla mamma e lei dice: no, questo qui, no, tocca al papà, come dirmi lui, no? Ed eravamo affascinati proprio dal loro volersi bene, sedotto, perché poi noi ovviamente eravamo ragazzacci, insomma. Io mi ricordo che il lunedì di Pasqua la mamma faceva sempre una riunione, siamo in cinque, faceva sempre una riunione per dire: ricordatevi sempre la regola, da Pasqua a giugno non ci si può innamorare, perché sennò bocciate in matematica, si sa che in famiglia non siamo forti, questi qui si innamorano, perdono, è vero, tutto. Poi però da giugno in poi il campo era abbastanza libero, insomma, no? E noi avevamo in loro certamente un segno straordinario di questo innamoramento. E per me è stata una commozione esistenziale profonda, appunto, il vedere come il passare degli anni affinava la dolcezza della loro relazione, perché magari così, no, in un pensiero rozzo dicevo: beh, insomma, tante cose finiscono, insomma, e invece loro sono stati carezzevoli, diciamo, no, in modo straordinario fino all'ultimo. Ecco, a me pare che, io non so dire se poi in loro questo era sempre semplice, è vero? Perché mi ricordo che qualche volta, per esempio, mio papà ci diceva: ragazzi, se c'è un paradiso dei mariti, io sono già là. Quindi evidentemente qualche problema ce l'aveva, insomma, è vero. E però la celebrazione che facevano davanti a noi era meravigliosa. Allora, vedete, il problema è questo di una celebrazione meravigliosa. Allora, per garantire questo, quello che in certi tempi avremmo scelto,
è vero? Diventa poi necessario in qualche modo che diventi un'obbedienza. L'obbedienza ci sostiene nella bellezza della nostra vita. Vedete, per esempio, se noi celebrassimo la messa stamattina, una messa che corrispondesse semplicemente al nostro stato d'animo, verrebbe fuori una celebrazione da far schifo. Perché? Perché siamo tutti un po' scassatelli. E qual è invece il grande dono della liturgia? È che lì le parole e i gesti sono tutti comandati, per cui se io vi dico il Signore sia con voi, voi non potete rispondermi e tu va a quel paese, è vero? Non vi dovete dire e con il tuo spirito, e io sono consolato che mi diciate così, capite? E se uno di voi al momento del Vangelo si siede, accende la sigaretta, si sente, non è proprio il momento. Cioè la grazia della liturgia è che facciamo e diciamo bene al di là del nostro stato d'animo. Questo è un po' necessario, cioè secondo me c'è una deviazione nella sottocultura da cui siamo dominati, secondo la quale è vero quel che, solo quel che sento, non è mica vero. Ma allora non sono sincero se non le dico che, ma neanche per sogno che glielo devi dire, ma allora non sono sincero, ma no, assolutamente. Perché? Perché tu devi con quella persona costruire l'amore, lo costruisci l'amore, se dai semplicemente sfogo a un risentimento che fra un'ora sei già lì a dire ma che idiota sono stato, ma cosa ho detto, ma perché? Cosa vuol dire questa roba del sento? L'amore non è sento. L'amore è il capire che l'altra persona è riversata dentro di te, tu sei riversato nell'altra persona, sono cose grosse. Vuoi comprometterle per un mal di stomaco? Per un dente cariato vuoi compromettere l'amore? Prova a vedere quando hai il dente cariato che ti fa male, che paroline graziose riesci a dire. Buona, sta zitto adesso, fino adesso c'è il dente cariato, sta buono. Perché? Perché bisogna che la liturgia della vita sia bella. Allora, secondo me, anche nella vita di famiglia, in fondo, vedi, e qual è la cosa interessante? È far funzionare bene la liturgia della vita. E qui c'è questa mensa. Dopo c'è la mensa della tua cucina, del tuo tinello, non so dove mangi. È importantissimo chiedersi che ponte c'è tra questa mensa e quella di casa tua. No? Come ci si saluta, come ci si riceve, come ci si accoglie, come ci si dà tempo. E in questo devo dire che per me la vita nella mia famiglia di fratelli e di sorelle è una delizia. Io non saprei mica come fare senza di loro. Non sono capace neanche di dire la messa se non sono molto aiutato. È vero? E di questa famiglia un po' sono il padre, però ho imparato una cosa bellissima, che si può diventare anche figli dei propri figli. È vero? E adesso per tante cose sono loro che mi devono prendere per mano. E quindi c'è tutta una graziosità della vita, è vero, che va custodita. Che va custodita. E se il nostro animo questa sera è immalinconito, rattristato, ancora di più il segno deve essere bello. La liturgia non è un'ipocrisia, ma è il voler affermare parole e gesti che riteniamo i più veri malgrado la difficoltà che ci si divide. Se oggi ti capita a messa la persona più ghignosa della tua vita, daglielo bene il segno della pace. E se uno dicesse, ma siete dei falsoni, non siete capaci neanche di dirvi una parola in pace, di la pace sia con te. Ma certo. Perché? Perché in questo momento io affermo che quello che mi unisce a questa persona è molto più grande di quello che nella fatica della vita magari inevitabilmente ci divide. Ma io ho bisogno di riaffermare però che c'è qualche cosa di più grande che ci unisce insieme. Perché capite? Altrimenti ci si divide, si litiga per pure scemenza. Il dibattito politico-culturale in Italia è diventato pura rissa senza contenuti, è vero? Il rischio è che l'importante è rissare, ma questo è tremendo, non dobbiamo stupirci, è vero? Arrivo in fondo, a me piace andare a sciare, mi piace tante cose con le recine, ma mi piace andare a sciare, arrivo fuori dalla pista, sono lì che aspetto. Arriva una signora, poi un ragazzo, capisco che lui è figlio di lei. Lui le dice, hai i guanti miei? Dice, no, ce li ho. E dove sono? Dice, ma forse li hai lasciati andare. E questo ragazzo ha cominciato a dire a sua madre delle cose con un linguaggio, con una violenza, con una volgarità. Io a un certo punto ho detto, ti chiedo scusa se mi intrometto, e ho detto a lui, io ti chiedo di stare zitto, perché io non sono in grado di sopportare queste parole. Loro stupidissimi, stupidissima anche la signora, quando siamo arrivati su, ma te la ringrazio, sa, purtroppo. Ma come si fa? Ma come si fa? Un ragazzo che a 15 anni tratta così la sua mamma, la perde dentro nel suo cuore, la perde dentro di lei. La liturgia è importantissima. I problemi non sono tanto di morale, sono liturgici, perché bisogna celebrare sempre la bellezza della vita. Allora, vedete, in questo senso anche la famiglia ha proprio bisogno di una regola. Se l'unica preghiera che riusciamo a dirci è per ora la preghiera della benedizione della messa, va bene, però è quella, è preziosa, è bella. Quando io vado ospite in una casa, dico Giovanni, dai la benedizione, no, dice il capo, dai te, e io sono volentieri un tuo fratellino, oggi un tuo figliolo, e mi faccio benedire da te. E perché è in casa tua? La benedizione è della mamma e del papà, insomma, allora questi aspetti sono molto importanti. Finisco col dire, quando mio papà usciva di casa, mia mamma lo accompagnava fino alla porta, poi mentre lui scendeva le scale, lei andava in una certa stanza, a una certa finestra, sempre la stessa, tanto lui era sceso in fondo, attraversava la strada, lui alzava la testa e lei apriva la finestra. Tutta la vita che io ho vissuto in casa mia, tutte le mattine c'è stata sta fola, che faceva un po' ridere, insomma. E però, appunto, torno a dire quante cose ci ha insegnato. Quella stupidata per cui lui andava giù, lei andava alla finestra, lui alzava la testa e si salutavano così. E non credo che sempre le cose fossero ugualmente bene, ma quella modesta liturgia, se volete, francamente, del tutto laicizzata, è vero, per noi è stata una grande fonte del mistero di Dio.
Come si fa a insegnare ai nostri figli a pregare? Possibile. Quando mi dicono vieni a fare una lezione sulla preghiera, una scuola, io non so neanche dove cominciare. Perché quelle stupidate che prima vi dicevo di casa mia sono state per me la scuola della preghiera. E quindi l'unica scuola della preghiera è pregare. E quindi lasciare nella propria casa un piccolo segno di preghiera, non perché lì fate pregare, ma perché pregate. Perché magari si chiede un momento un favore, perché sai, adesso il papà e la mamma hanno un momento in cui, se potete un momento abbassare il tono o della televisione o del gioco, perché è un momento, sai, che bisogna stare molto attenti, perché noi rischiamo sempre di far fare. Io ho in mente sempre una suorina baffuta, straordinaria della mia infanzia, che ha mai preso messa lei, perché a quelle terribili messe del fanciullo, è vero, noi eravamo tutti lì scatenatissimi nei banchi a darci dei gran calci sotto il banco, così, no? E lei, poveretta, uso mitra, voltava le spalle all'altare e guardava noi fulminandoci con gli occhi, è vero, perché infatti appena voltava l'occhio di là, bang, che gran colpi, è vero. Ma non conviene, alla lunga non conviene. Non conviene far fare, conviene fare. Conviene fare. Mi ritrovo certi diavoloni a 50 anni, è vero, che per un guaio della vita hanno trovato un qualche desiderio di ripensare a certe cose. La prima cosa che mi dico, guardi, io non sono niente, però questa cosa di mia mamma non la dimenticherò mai. E ti dice che andava a messa prestissimo per fare il primo venerdì del mese, no? Perché dice, vabbè. Però a lui gli è rimasta quella roba lì. Ma chissà perché per lui è importante. Per lui è importante. E molte volte resta fissato nella nostra mente, nel nostro cuore, un frammento di tempo, di luoghi, che sono quelli in cui Dio ha collocato un appello che poi ci si ritrova.
trova dentro. Quindi essere quello che siamo, fare quello che ci sembra bene fare, è anche in mezzo a tanti nostri amici che non hanno ancora il dono di una partecipazione piena alla famiglia del Signore. E la cosa più bella è questa, eh? È per quello che mi preoccupa un po', che molte volte, insomma, siamo come delle zittelle inacidite, e quindi usciti da qui sembrerebbe che quello che abbiamo da dire è quello di dire: questo è peccato, questo è sbagliato, questo è anche contro la natura, questo non ti escludo. Va bene, ma sono già esclusi. L'arte è il rovescio, è come raggiungere, no? È come far arrivare. E se il Vangelo, prima di tutto, noi pensiamo che sia convertiti, ti saluto, perché convertiti lo puoi dire perché gli hai dato la carezza di Dio, ma se non gli hai dato la carezza di Dio, a che cosa deve convertirsi? Perché ci si converte sempre a Lui, Invece convertirsi vuol dire che fumavo 30 sigarette, adesso ne devo fumare 15, ma non è quella lì la conversione. La conversione è che mi piglio una tale cotta, è vero, che poi dimentico anche le 30 sigarette o non mi importa niente molarle. Sapete quando Gesù passa sulla riva del lago, è vero, e dice: venitemi dietro, e loro mettono lì le reti, la barca, il papà, gli vanno dietro. E c'è tutta questa retorica da seminario per dire che eroici hanno lasciato tutto. Ma non ne vedevano l'ora delle reti, delle barche, dei garzoni, di Zebedeo, non ne potevano più. Finalmente è passato sulla riva e loro tutti contenti gli sono andati dietro, figurati. Tant'è vero che dopo un po' è scappata anche la mamma, di Zebedeo, poveretto, non si sa com'è finito, ma è vero, anche la madre dei figli di Zebedeo è andata fino a Pasqua, è vero. Tutti scappati via, perché? È perché il Vangelo è un fascino, no? È una seduzione. E mica è una roba che si dà un grande dolore, però sperando di andare in paradiso, ma no, è questione che nel purgatorio della vita è apparsa una bella luce di paradiso e noi ci siamo andati.